Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi tema medico, parleremo di proctologia. Un nome un po' particolare, qualcuno avrà già capito di che cosa si tratta, e forse una specialità un po' meno nota. Allora non voglio spiegare io di che cosa si tratta, lo lascio fare dal nostro esperto di oggi, che è il dottor Olivier Gier, specialista in chirurgia viscerale. Buongiorno dottore, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno Carlotta, grazie dell'invito.
Proctologia, dicevo, per alcuni un nome un po' misterioso.
Sì, è un nome misterioso, in realtà è una branca della chirurgia viscerale, in particolare della chirurgia colorettale. È una branca specialistica perché tratta naturalmente di una zona delicata e si occupa di quella parte del corpo che è un po' il tubo di scarico, diciamo, si occupa del retto, del canale anale, del piano pelvico e di tutti gli organi che stanno intorno. Ha una valenza, diciamo, funzionale, perché è un organo che ha una funzione molto importante per il nostro corpo, l'evacuazione, però tratta anche di problematiche più complesse, come le problematiche infettive, come gli ascessi e a quant'altro.
Beh, diciamo, questo nome appunto non sono forse in tanti ad averlo sentito, però se cominciamo ad elencare un po' tutte le problematiche che riguardano questa zona, e io comincio dicendo magari emorroidi, ragadi, diverticolite, stipsi, polipi, ecco che allora pam, si accende la lampadina, e anche chi non ha sentito questo termine dice: ah! È anche vero che di solito quando qualcuno comincia a manifestare delle problematiche giustamente si rivolge in prima battuta al proprio medico di famiglia, però è molto importante che poi queste problematiche, queste patologie vengano curate dallo specialista.
Assolutamente, ma è anche vero che probabilmente quando si manifestano per la prima volta il paziente esita addirittura, perché fa parte un po' di queste zone tabù, no? Di andare dal medico di famiglia, e comincia magari a cercare di trattare per conto suo o magari col farmacista, con delle pomate, e lo specialista arriva purtroppo, direi, magari alla fine di un lungo percorso che ha portato una patologia magari semplice a diventare una patologia complessa. Citava prima la problematica emorroidaria, giustamente, che probabilmente è la più nota quando si discute di proctologia. Per capirci, stiamo parlando di queste vene che si trovano a livello del canale anale, che hanno una funzione. Tutti noi abbiamo le emorroidi, tutti noi abbiamo queste vene che servono per la continenza e sono fisiologiche. Poi, a causa di una serie di problematiche, diventano o possono diventare patologiche. Una delle cause principali è una causa di società, che prima citavi, i diverticoli. In realtà la causa è sempre la stessa. Uno è la forma dei nostri bagni. Noi abbiamo i bagni che sono troppo alti per la nostra fisiologia, non ci siamo evoluti così. Noi ci siamo evoluti alla turca, come si dice, quindi in posizione accovacciata. È il modo per evacuare senza fare sforzi, senza dilatare queste vene. E poi l'alimentazione. Noi abbiamo una alimentazione tipicamente centroeuropea o nordamericana, quindi con un apporto di fibre molto più basso di quello per il quale il nostro intestino è stato concepito. Quasi la metà dei grammi di fibra assumiamo oggi noi in Europa rispetto a quello che era raccomandato. Queste due cose portano a una iperpressione a livello appunto il tubo di scarico, con una dilatazione delle vene. Noi tutti sappiamo che quando facciamo uno sforzo, solleviamo un peso, si gonfiano le vene del collo. Ecco, a livello del canale anale è la stessa cosa: quando spingiamo, gonfiamo queste vene. Se lo facciamo in maniera cronica, ecco che queste vene diventano cronicamente dilatate, non riescono più a contrarsi e nascono le emorroidi.
Beh, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono agli ascoltatori, in modo che possano da subito, se hanno delle domande, telefonare, scriverci, insomma, porle immediatamente, approfittare della sua presenza per avere le giuste risposte. Allora, se volete chiamare, parlare direttamente col dottor Gier, potete comporre lo 0848 03 0808. Se invece preferite la formula del messaggino WhatsApp, potete scriverci allo 076 321 1113. Diciamo che magari qualcuno già pensa, mamma mia, che tema, fa quasi imbarazzo solamente ascoltare, non pensiamo addirittura a parlarne, no? È una sfera molto intima, avere un problema in quella regione imbarazza tantissime persone, fanno fatica a parlarne addirittura in famiglia, con i propri cari, e a volte attendono per la visita medica, perché anche parlarne col medico imbarazza.
Assolutamente, questo diciamo è un po' la problematica, no? Che le problematiche proctologiche sono estremamente diffuse, ma pochi poi ne parlano al proprio medico, sicuramente in famiglia non è il tema della cena di Natale, e quando poi arrivano dallo specialista e hanno già visto, sono già traumatizzanti da averne parlato e quant'altro. Bisogna sfatare un po' questo mito, perché in realtà sono problematiche che quasi si calcola statisticamente 100% della popolazione prima o poi avrà un problema proctologico, 40% della popolazione avrà un problema proctologico che necessita una terapia, e alla mia età, 50 anni quasi, 50% della popolazione ha le emorroidi sintomatiche. Quindi in realtà stiamo parlando di qualcosa, la metà della popolazione che ci sta ascoltando ha questo problema, quindi bisogna sfatare questo mito e magari appunto affrontarlo prima che diventi qualcosa che necessiti il chirurgo, perché giustamente quando si parla di queste problematiche poi si parla di chirurgia, ma in sala operatoria non ci vuole andare nessuno. Tra l'altro diceva prima lei, ecco, mandate il messaggino così, ma non dal bagno, perché se posso dire una cosa, una delle cause principali del problema emorroidario è l'entrata dei telefonini non solo nella nostra vita ma in bagno, perché la fisiologia dice svuotatevi ma in 5 minuti, 10 minuti, e da quando c'è il telefonino che ha sostituito la settimana enigmistica o il topolino, adesso ci sono dei problemi emorroidari, perché la gente ci passa magari mezz'ora, e questo effettivamente è un grosso fattore di rischio.
Ah, comunque già dai tempi che furono, insomma, tra parole crociate, giornale, era per alcuni proprio un rito.
Vero, verissimo.
È molto interessante quello della velocità, eppure ci sono persone che hanno proprio l'angoscia del bagno, perché si protrae, fanno veramente fatica.
Ecco, allora Carlotta, affrontiamo la parte funzionale, no? Perché effettivamente svuotarsi, la funzione svuotarsi è angosciante, perché c'è tanta gente che non riesce. Per quale motivo? Perché noi abbiamo avuto 50 milioni di anni di evoluzione in cui abbiamo potuto svuotarci quando volevamo, e ultimamente non si può più, perché c'è il lavoro, ci sono le regole sociali, e quindi bisogna imporsi di andare in bagno magari una volta al giorno, e il nostro corpo ci dice alle 8 del mattino, ma alle 8 del mattino siamo in ufficio. Queste imposizioni, questo modo di regolare il nostro intestino che è antifisiologico, porta a sviluppare tutta una serie di altre problematiche che tratta la proctologia, che sono le problematiche, giustamente le difficoltà esoneratorie, che fortunatamente in questo caso raramente implicano il chirurgo, ma implicano tutta una serie di altri terapisti, come per esempio dei fisioterapisti che possono, una volta discusso col paziente, rieducare a svuotare l'intestino non à la demande, ma quando l'intestino vuole svuotarsi.
Io ricordo, tra l'altro, a tutti i nostri ascoltatori, lo sapete, i messaggini sono anche anonimi, per cui potete approfittare per porre qualsiasi domanda. Ecco, qualcuno già ci scrive. Allora, innanzitutto dice: scusate, sono in auto, non ho capito il nome del medico che sta parlando, per cortesia me lo potete scrivere. Si tratta del dottor Olivier Gier, è specialista appunto in chirurgia viscerale. Poi l'ascoltatore o ascoltatrice dice: vorrei sapere se c'è qualcosa da mettere sul WC normale per renderlo tipo alla turca, io ci salgo sopra togliendo l'asse, è un po' scomodo, ma solo così riesco a svuotare l'intestino.
Allora, quando lavoro spesso con dei fisioterapisti che si occupano proprio di queste problematiche, in realtà non c'è nulla da mettere sul WC, ma c'è qualcosa da mettere per terra. Bisogna mettere dei rialzi per rialzare i piedi, alzare le gambe, quindi avere una posizione più fisiologica. Sono degli sgabellini da mettere sotto il bagno.
Ecco, proprio un ascoltatore ci dice: io ho trovato come sistema un piccolo sgabellino in bagno, lo utilizzo sempre, ci appoggio i piedi e funziona.
Perfetto.
Benissimo. Allora, non è l'unica preoccupazione, insomma, dei nostri ascoltatori. Quali sono le patologie più frequenti che riguardano questa zona? Qualcuno l'abbiamo già citata.
Ma diciamo che le patologie più frequenti sono sicuramente le ragadi, che sono delle ferite che si formano durante un periodo in cui le feci sono particolarmente dure, e a causa del fatto che in questa regione le ferite sono sottoposte da un lato ai batteri intestinali, che è normale che siano lì, e poi al fatto che è una zona che non possiamo mettere a riposo. Non è come una gamba che quando si ferisce il medico ci dice stia sul divano che guarisce. No, in questo caso l'intestino va svuotato regolarmente e quindi non si può mettere questa ferita a pulito e a riposo. Queste ferite in una parte dei pazienti diventano croniche e richiedono una presa a carico. Poi c'è una patologia molto frequente che anche qui si dice che tocchi più o meno il 10% della popolazione una volta nella vita, che sono gli ascessi. Giustamente l'intestino, il canale anale, è una zona che è contaminata da batteri che servono alla nostra funzione digestiva, ma che spostati a livello cutaneo possono fare degli ascessi, e questi ascessi poi possono trasformarsi in fistole che sono molto complicate da trattare. Poi abbiamo le problematiche, ecco, come le problematiche funzionali di che dicevamo prima, con le problematiche defecatorie, oppure soprattutto nelle donne di una certa età che quando erano giovani hanno partorito, hanno subito quello che si chiama un trauma ostetrico, però a 30 anni non ce ne si accorge, e poi con l'età i muscoli cominciano a essere meno performanti, si instaura una piccola incontinenza che può diventare anche un'incontinenza importante. Anche questo fa parte dell'ambito della proctologia.
Allora, qualcuno ci chiede perché quando si cambia il paese andando in vacanza, molto spesso subentrano dei problemi.
Vero, assolutamente, perché beh, fa parte un po' del nostro pudore, no? E se si va in vacanza, soprattutto con qualcuno, se si condivide il bagno, che è un po' il nostro regno, è il trono chiuso all'interno di casa, sicuro, con un bagno magari che non è il nostro, cosa capita? Beh, svuotare l'intestino è un gesto elaborato, complesso, perché implica sensori, muscoli, riflessi, nervi, tutto deve funzionare in maniera sincrona. Per farvi capire, è come deglutire, solo che dall'altra parte del tubo. Quindi tutto deve funzionare bene. Ecco, praticamente quello che capita quando si è in vacanza è che quel riflesso che serve a svuotare l'intestino, cioè quando noi spingiamo, apriamo la porta sotto, ecco, questo meccanismo si inverte. Quindi noi spingiamo e la porta si chiude. È la perdita di un riflesso, che è una cosa che può capitare sia in vacanza, ma anche quando dobbiamo condividere il bagno, per esempio, con altri colleghi d'ufficio. E questa è una delle principali cause che porta alla stitichezza cronica. Fortunatamente si va in vacanza magari una settimana, due, i fortunati tre, però c'è anche gente che a causa giustamente di cambi di abitudini poi protrae questo problema per mesi, e lì deve subentrare tipicamente un fisioterapista specializzato che reinsegna come riutilizzare appunto lo scarico.
Qualcuno ci scrive: io prima di colazione bevo sempre un bicchiere d'acqua calda e a colazione terminata praticamente vado immediatamente. Ecco, ci sono persone che hanno tutti i loro trucchi, chi mangia frutta secca, chi
Giusto.
fuma la sigaretta dopo il caffè,
In realtà
insomma.
c'è un riflesso che abbiamo
Ma
che
è veramente fisiologico o è più
fisiologico.
mentale?
Allora, l'acqua calda o il caffè hanno un ruolo perché c'è il riflesso gastrocolico. Praticamente il nostro tubo digerente è costruito che quando riceviamo degli alimenti si attiva, e attivandosi può anche svuotarsi con la defecazione, e sono dei riflessi che sono studiati. La nicotina stimola tra l'altro l'attività intestinale, e il caffè anche. È stato studiato all'Università di Losanna, ci sono stati due o tre lavori di diploma che hanno portato proprio sull'attività della motricità intestinale legata all'assunzione della colazione, e ha mostrato cose incredibili.
Tornando brevemente alle vacanze, c'è tanta gente che si preoccupa perché quando è in giro e poi magari per giorni non riesce ad andare alla toilette, fa poi questi rimedi un po' fai da te, c'è chi si porta anche medicinali piuttosto che purghe. Vale la pena fare il fai da te? Bisogna chiedere al medico, oppure anche per qualche giorno non fa comunque niente, non c'è bisogno di preoccuparsi?
Allora, no, è giusto, è vero, bisogna un attimino valutare, ponderare. È chiaro che faccio un esempio banale, la cosa più facile, supposti di glicerina che si può acquistare in farmacia, no? Quella aiuta, stimola. Può essere la soluzione rimedio quando proprio uno in vacanza non ce la fa più per svuotarsi, però non deve essere protratta una volta tornati a casa, perché queste sostanze poi vanno anche loro a inibire quei riflessi naturali di svuotamento. Quindi si possono fare queste terapie fai da te, ma su un cortissimo periodo, ecco.
Allora, dicevamo prima giustamente che è una zona un po' sensibile, quindi dà anche fastidio andare dal medico. Vogliamo spiegare, proprio per sfatare qualche mito, qualche preoccupazione, in cosa consiste poi la visita proctologica?
È una buona domanda perché probabilmente frena tanti a venire a consultare. In realtà la prima cosa è discutere, cioè il chirurgo o il medico deve capire senza forzatamente andare a guardare, non c'è molto da vedere in realtà, ma bisogna capire bene quali sono i sintomi del paziente e quali sono, cosa vuole ottenere, eh? Perché è importante poter valutare se effettivamente si tratta di una problematica organica che richiede una visita accurata e una terapia, oppure se, come diciamo prima, è un problema comportamentale legato a una situazione, magari transitoria. Quindi va fatta un'anamnesi e l'anamnesi va fatta in maniera dettagliata anche sul passato, perché magari è un problema che si ripete oppure è un problema acuto, bisogna capirle queste cose. Qualora si pensasse a una problematica organica, quindi con un sostrato organico che deve essere visto, prendo il caso delle emorroidi. Va valutata e vanno viste. Le emorroidi sono interne, all'esterno non si vedono. Quelle che si chiamano le emorroidi esterne sono delle vene, che sono le vene perianali, che non ha niente a che vedere con le emorroidi interne. Per poter trattare le emorroidi va fatta prima di tutto una diagnosi accurata e poi va fatta una stadiazione che va da 1 a 4. 1 vuol dire poco gravi, 4 vuol dire severe. E l'unico modo per poter valutare è guardare, fare quella che si chiama un'anoscopia, che consiste semplicemente guardare all'interno con un piccolo dispositivo. Non è doloroso e dura meno di 20 secondi. Questo cosa permette di fare? Permette di scegliere la terapia adeguata, perché è completamente inutile dare una pomatina per un'emorroide severa, mentre è completamente inutile andare in sala operatoria per delle emorroidi leggermente dilatate. Quindi questo permette poi al medico di fare la scelta giusta per la terapia. Sono esami che vanno fatti in buone condizioni, il paziente deve essere messo a suo agio e, come dicevo, sono molto molto rapidi. Dall'altro lato, se ci sono una problematica di dolori, per esempio, allora in quel caso non si va a fare un esame proctologico in quel momento, si trattano prima i dolori o la problematica supposta di sapere quale sia e poi in un secondo tempo si può valutare all'interno se effettivamente il problema era quello che ci eravamo ipotizzato.
Normalmente il paziente arriva da voi proprio per i dolori oppure anche perché c'è un sanguinamento.
Esatto, diciamo che il sanguinamento e i dolori sono i due sintomi cardine della proctologia. Poi ci sono le problematiche funzionali croniche. I sanguinamenti, per me è molto chiaro, ne avete già parlato qui in questo programma. Il sangue non sappiamo sempre da dove arriva. Possono essere sì le emorroidi, ma quando qualcuno ha passato i 50 anni sappiamo che può essere anche un tumore colorettale, quindi è indicato fare una colonscopia e non pensare che è l'emorroide.
Si tende un po' a banalizzare,
Certo,
molto spesso dicono,
giustamente,
certo, o
naturalmente.
le ragadi, si pensa anche a un
Esatto. La
sanguinamento.
differenza tra raga ed emorroidi è che le emorroidi non fanno male, danno fastidio, la raga invece è una ferita che è molto dolorosa e fa male alla defecazione e nelle ore che seguono. il tipo di sanguinamento è un po' diverso. Ecco, quello che si nota nelle ragadi è che la carta da gabinetto viene macchiata da una traccia di sangue, mentre nelle emorroidi possiamo vedere anche delle gocce di sangue che cadono. Nella problematica colorettale tumorale, per esempio, in realtà è varia e non va mai banalizzato. Bisogna sempre pensarci. Questo, noi, lo dico sempre, siamo un po' pessimisti. Ecco. Però il nostro lavoro, no? Il mio pessimismo è a vantaggio del paziente. Però spesso prima di trattare un problema emorroidario mando il paziente a fare una colonoscopia se non l'ha fatta.
Certo, bisogna escludere qualsiasi evenienza. Ne approfittiamo per fare questo piccolo spot pubblicitario. Avevamo parlato qualche mese fa dello screening colorettale e abbiamo spiegato che tutte le persone che arrivano a compiere 50 anni ricevono questo invito a partecipare gratuitamente a questo screening. È molto importante farlo perché tra l'altro si tratta di un test estremamente semplice che si può fare a casa. Nella maggior parte dei casi non si viene nemmeno chiamata, solo qualora ci sia un sospetto si va ad approfondire un pochino la situazione. È importante farlo, dottore.
Assolutamente. Per l'altro punto, quello parlava dei dolori, ecco, è chiaro che i dolori in quella regione sono veramente fastidiosi. Non per niente gli anglofoni quando devono dire qualcosa di estremamente fastidioso dicono pain in the ass, proprio per rappresentare, per antonomasia, è il fastidio che si ha in quella zona, un po' come i problemi ai denti, no? Perché non dà mai sollievo, perché il paziente quando va di corpo ha dei dolori importanti, per questo motivo non ci vuole andare, le feci diventano dure, circolo vizioso e diventa veramente un incubo. Ecco, in questi casi bisogna vedere uno specialista perché i problemi tipicamente dei dolori vanno risolti rapidamente. Abbiamo a volte quelle che sono le trombosi delle vene perianali, che sono delle problematiche che toccano i giovani magari dopo un lungo viaggio. Abbiamo in quella zona, proprio vicino all'uscita, delle piccole vene in cui il sangue può rallentare, per esempio perché siamo stati troppo seduti, e coagulare e fa una trombosi. E quella trombosi è mostruosamente dolorosa. Tanti la chiamano la trombosi emorroidaria, ma in realtà sono delle vene perianali e il chirurgo con un piccolo gesto di un secondo risolve il problema. E poi abbiamo gli ascessi. Gli ascessi si formano, dicevo prima, nel 10% della popolazione. Ecco, se vengono drenati rapidamente il problema si risolve in pochissimo tempo e il dolore scompare. Se invece si attende, tutti gli ascessi si drenano da soli in maniera non fisiologica ma patologica, il paziente poi dopo un'infezione diventa molto complicato da gestire perché i germi intestinali dentro il nostro intestino sono molto utili, molto utili. Servono a produrre le nostre vitamine, servono a aiutarci a digerire le fibre, il famoso bioma, no? Che abbiamo, fondamentale per il nostro intestino, ma quando vanno nel posto sbagliato, per esempio nel sangue, allora entrano estremamente cattivi e aggressivi. E allora è importante risolverli rapidamente.
Quindi bisogna anche un po' sfatare il mito che queste problematiche riguardano soprattutto gli anziani o comunque le persone con l'avanzare del tempo, possono colpire tranquillamente donne, uomini, giovani, vecchi, insomma. Ecco. Qualcuno ci scrive: per anni sono stato stitico al punto di indurmi addirittura delle emorroidi. Una volta che ho ceduto la mia ditta e ho divorziato, ho cominciato ad essere tranquillo, regolare, ho risolto i miei problemi di intestino. C'è una componente quindi anche psicologica o è un caso?
In realtà ce ne sono tantissimi componenti, c'è la componente psicologica sicuramente, l'ansia porta ad avere dei comportamenti che sappiamo sono malsani, ma anche avere a volte un'alimentazione malsana, il lavoro, a volte si mangia di fretta, come dicevo prima si assumono tipicamente poche fibre e questo porta ad avere delle feci più dure, difficili da evacuare, quindi sicuramente il nostro modo di vivere di società moderna non ci aiuta per avere una buona qualità di feci da evacuare. Questo in realtà è quello che conta, la qualità delle feci da evacuare. Se sono morbide e in grande volume è facile evacuare. Noi siamo quelle che si chiamano le feci caprine, no? Queste palline da difficile evacuare perché beviamo poco, mangiamo poche fibre, siamo molto stressati, tanto cibo contenente degli zuccheri che assorbiamo subito e quindi alla fine da svuotare c'è poco. Oltre a questo c'è il bioma, parlavamo prima, che necessiterebbe magari una puntata solo lui, perché tra l'altro ci sono anche degli studi che mostrano che il microbiota ha un impatto addirittura sul nostro umore, no? Sull'asse, c'è un asse intestino-cervello. Interessantissimo, e anche qui una componente. E poi dopo naturalmente il fatto che abbiamo tendenza a non prenderci cura di noi, o perlomeno poco della nostra alimentazione. Culturalmente noi mangiamo tanto e mangiamo male, e questo non aiuta il nostro intestino. Lo sappiamo perché se andiamo in culture intorno a noi dove mangiano in maniera diversa, un po' più all'antica, ecco, per questi problemi di evacuativi non ci sono, o meno, diciamo.
C'è un'ascoltatrice al telefono. Pronto, Elvira?
Sì.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ci dica tutto.
Ah no, ecco, io volevo chiedere perché appunto oggi è un altro, è un altro argomento delle emorroidi. Io ho fatto i diverticoli nel 19. Allora, io volevo chiedere, per 2 anni sono andata abbastanza bene, ecco, però quando ho fatto il Covid 2 volte mi ha lasciato dei dolori, no? Dei dolori al mattino, sempre al mattino, io alle 5:30 mi devo svegliare perché mi dà dei forti dolori, dove ho fatto i diverticoli, e mi ha detto il medico che sono le aderenze e che non si può fare niente. Cosa? Dico, ma io non posso andare avanti così tutte le mattine che mi sveglio, devo stare sveglio 1 ora con i dolori, poi vado in bagno così e poi mi passa. Però dico, non so se c'è qualcosa che posso prendere, mi ha dato anche delle pastiglie per l'intestino così, ma non mi fanno niente.
Ecco, per aiutarla, diciamo, ci trasferiamo
queste aderenze che mi disturbano, ecco.
Un piano più alto, no? Nel senso che stiamo parlando dell'intestino, perché la malattia diverticolare in realtà tocca il colon sigmoideo, ed è anche questa una patologia estremamente frequente, perché a partire dai 50 anni la metà della popolazione ha dei diverticoli. Poi di questa metà della popolazione, 1 su 4 fa una diverticolite, e via dicendo, chi fa una diverticolite poi rischia di fare una seconda. A un certo punto o fa un problema grave, oppure ha talmente tanti sintomi e frequenti che si decide di fare la resezione di quella parte intestino, che è la sigmoidectomia. Cosa significa? Significa che toglie la parte dove si sono formati i diverticoli e si va a riconnettere l'intestino senza questa parte. Cosa può capitare nel tempo? Beh, da un lato che si riformino dei diverticoli, e quindi che i sintomi possano riapparire come prima, quindi va analizzato, vedere se effettivamente il 10% della popolazione rifà una diverticolite dopo l'intervento. Oppure che la connessione diventi stretta. E anche lì bisogna andare a vedere. Quindi consiglio alla signora di fare una colonscopia per andare a vedere che la connessione che è stata fatta non sia diventata stretta e che faccia dei problemi. Il problema delle aderenze è un problema tipico in chirurgia viscerale. Quando si opera generiamo delle aderenze, sono nella gran parte dei casi asintomatiche. Adesso non conosco il caso della signora e non so in che condizione è stata operata, magari ha avuto una grossa perforazione con una peritonite, ci saranno molte più aderenze rispetto a che un intervento fatto, come si dice, elettivo. Però quello che comincerei a fare una colonscopia per verificare che la connessione non presenti, ecco, quella si chiama una stenosi, che potrebbe fare effettivamente sintomi di questo tipo.
Oggi alla consulenza stiamo parlando di proctologia, quel ramo della gastroenterologia che si occupa dello studio, della diagnosi, della cura delle patologie a carico del tratto colon-anorettale. Nostro ospite è il dottor Olivier Gier, che è specialista in chirurgia viscerale. Stanno arrivando tantissime domande, vediamo di rispondere ai nostri ascoltatori. Qualcuno ci dice: io dopo 3 interventi all'intestino ho sempre diarrea e questo mi ha portato ad avere emorroide. Come curarle? Ci chiede, le curo con le creme?
Allora, è una problematica frequente. Adesso non so nello specifico che tipo di interventi sono stati fatti, però la parola chiave è la diarrea. Ecco, e cosa vuol dire? Vuol dire avere feci liquide. E cosa cosa significa? Significa avere delle feci che arrivano rapidamente all'uscita. Bisogna capire cosa c'è nelle feci. Nelle feci ci sono quelle sostanze che servono per digerire le bistecche che mangiamo, no? C'è l'acidità gastrica, c'è la bile, che sono sostanze mostruosamente irritanti. Quando arrivano troppo in fretta su zone del nostro corpo non pronte e non protette, ricordo che lo stomaco per poter sopportare l'acidità ha una mucosa e del muco che la proteggono dal pH estremamente acido, ecco, quando questa acidità arriva troppo rapidamente in una zona del nostro corpo che non è protetta, come l'ano per esempio, genera un'infiammazione perché la digerisce. Quindi la pelle dell'uscita oppure la pelle del retto distale, la mucosa del retto distale, diventa vittima di queste feci troppo aggressive e si irrita. Chi ha avuto dei bambini se lo ricorda, quindi capita esattamente la stessa cosa. Quindi cosa bisogna fare? Beh, se non si possono controllare le diarree, per esempio con dei medicamenti frenanti come l'imodium ad esempio, o con altre sostanze che il medico può consigliare, bisogna proteggere la cute e l'ultimo tratto dell'intestino, quindi con delle pomate che vanno a coprire, non sono dei medicamenti, serve giusto a coprire la cute e la giunzione che c'è tra la mucosa dell'intestino e la pelle, perché a un certo punto all'interno del nostro canale anale la mucosa diventa pelle. Ecco, è lì e la pelle non è protetta e dobbiamo proteggerla tipicamente con dell'ossido di zinco, per esempio, che sono queste pomate che mettiamo sul bambino, sul bebè, per proteggere i glutei. Consiglio di cominciare da questo e di rallentare poi eventualmente, se possibile, con dei medicamenti frenanti la quantità delle feci al giorno.
Qualcun altro invece ci scrive: io devo usare un medicinale dopo essere stata operata di emorroidi 2 anni fa, ma per me qualcosa è andato storto. Che cosa posso fare?
Beh, bisogna capire cosa è andato storto e se è andato storto qualcosa. Gli interventi alle emorroidi, come dicevo prima, non c'è solo un intervento, ci sono varie tecniche, dipende dal tipo di intervento che è stato eseguito. Alcune sono mini invasive, altre fanno delle ferite che possono diventare delle ferite croniche perché non riescono a guarire, e queste ferite croniche generano dolori cronici o fastidi cronici. Per poter rispondere a questa domanda bisognerebbe andare a capire che intervento è stato fatto, se confermare che erano effettivamente delle emorroidi e vedere la situazione attuale com'è, per poter stabilire una terapia, che diventa difficile da fare perché sono problemi che durano da tanto tempo, e quando un problema dura da tanto tempo è difficile che in alcune ore o alcuni giorni si risolva. Bisogna cominciare un percorso terapeutico con uno specialista in modo da risolvere questo problema.
Ci chiedono se i sanguinamenti frequenti dopo essere stati operati di emorroidi sono preoccupanti.
Dipende dopo quanto tempo. Quando si operano le emorroidi si fanno delle ferite, è normale, e queste ferite tipicamente non vanno completamente chiuse, perché a livello del canale anale, se chiudiamo una ferita, fa un ascesso. Quindi le ferite vanno lasciate aperte e prendono qualche settimana per guarire. Tipicamente in media le ferite post chirurgiche necessitano tra le 6 e le 8 settimane per cicatrizzare in quella zona, a differenza della cute del braccio, per esempio, che in 5 giorni è chiusa. Ecco, in questa fase il problema è del sanguinamento può manifestarsi. Se va al di là di questa fase, beh, bisogna chiedersi se uno non c'è una recidiva della malattia emorroidaria, due se non sono qualcos'altro che sanguina, che può essere un polipo ad esempio, oppure se non c'è un ritardo cronico della guarigione che richiede una revisione chirurgica, una pulizia e fare un po' uno step indietro per poter poi guarire definitivamente.
Beh, noi tutti sappiamo comunque che quando ci feriamo c'è una ferita aperta, viene raccomandato di tenerla pulita, di disinfettare, eccetera. Quella è una zona davvero molto difficile, no? Quindi come si fa?
Ma in realtà la natura ha fatto le sue cose, noi ci siamo evoluti così, quindi il nostro corpo è fatto per guarire in quelle condizioni, in quella zona. Non funzionerebbe altrove, ma in quella zona noi guariamo malgrado il fatto di avere dei germi molto aggressivi che si depongono sulle ferite e possono generare delle ferite che diventano eventualmente croniche. Cosa succede in realtà? Faccio il caso delle ragadi. Le ragadi sono delle ferite acute che si formano e fanno male un paio di giorni e poi dopo si chiudono. In alcune situazioni, non sappiamo per quale motivo, la ferita non riesce a guarire. Probabilmente c'è una componente vascolare, perché gli ultimi centimetri del nostro intestino, dove c'è l'anello che chiude il muscolo sfintere, che serve per chiudere l'intestino, ecco, c'è una zona in cui il sangue arriva male. Quindi in quella zona, tipicamente, quando non arriva abbastanza sangue, le ferite non guariscono. Motivo per il quale, quando vogliamo trattarle, poi cosa facciamo? Andiamo a riaprire la ferita, fare sanguinare di nuovo e poi introduciamo un medicamento che migliora la circolazione, migliora l'arrivo di sangue, l'apporto di sangue. Ecco, in quei casi, quando si chiama appunto nelle ragadi croniche, andiamo a riavvivare la ferita per poterla far guarire. A volte, con nella chirurgia moderna, oggi utilizziamo la tossina botulinica, il Botox. Perché? Perché il Botox fa quella che si chiama la sfinterolisi. Qualcuno di voi magari ha già sentito che in passato il chirurgo tagliava lo sfintere per far guarire le ferite, perché diminuendo il tono muscolare di questo muscolo che si contraeva sulla ferita, riusciva a far guarire le ferite. Oggi non è più necessario, anche perché potete immaginare che tagliare quell'anello consiste ad avere magari un certo grado di incontinenza, cosa che nessuno vuole oggi. Allora possiamo fare una sfinterolisi, cioè vuol dire iniettare il Botox che rilassa la muscolatura, permette la guarigione delle ferite e ha una durata di 6 mesi, e quindi dopo 6 mesi il problema guarisce e non c'è più problematiche eventuali di incontinenza.
In parte l'abbiamo già detto, ma come mai si formano le ragadi?
Ma sono semplicemente se noi abbiamo delle feci molto dure, sono come sassi a volte, che quando passano dall'uscita generano una piccola lesione. Questa piccola lesione viene contaminata dai batteri e in qualche giorno diventa una vera ferita. Poi il nostro corpo reagisce, attiva tutti i meccanismi di guarigione e nel 50-60% dei casi guarisce in alcuni giorni. Poi nel 30-40% dei pazienti questa ferita non riesce a guarire e diventa cronica, allora li subentra il medico.
Ecco, ma se qualcuno è un po' soggetto, può fare della prevenzione?
Beh, sì, da un lato se sicuramente avere delle feci più morbide, consiglio sempre di iniziare con noi lassativi da farmacia, ma con delle fibre alimentari e tanta acqua. Ricordarsi che dobbiamo bere più o meno 1,5 litri, 2 litri d'acqua al giorno e mangiare tante fibre. Le fibre le troviamo nei cereali, nel pane integrale, non è necessario andare in farmacia. E poi eventualmente, se il problema invece è che la porta d'uscita è troppo chiusa perché non riusciamo giustamente ad aprirla, come dicevo prima, a causa di questo riflesso, eventualmente affidarsi a un fisioterapista del pavimento pelvico che insegna a rilassarsi e a non ostacolare l'uscita delle feci.
Buongiorno, vorrei capire come mai riesco io a svuotare l'intestino solo con le supposte di glicerina, ormai va avanti così da anni.
Esatto, proprio perché va avanti da anni, perché subentra un meccanismo che ha abolito il riflesso naturale di evacuativo, perché le supposte di glicerina sono delle bombe atomiche per i nostri ricettori. Chiaramente loro vanno, noi abbiamo bisogno, è un meccanismo fine, no, per poter evacuare. Il nostro intestino deve sentire quando arrivano le feci, deve saper discriminare quando c'è solido, liquido, gas. Quindi è molto delicato, e in realtà la glicerina che arriva via le supposte è un po' come una bomba che dice svuotati, e il nostro corpo risponde.
Qualcuno ci chiede come curare queste vene esterne. Purtroppo sto seduto a lungo sul WC e a volte ho anche prurito.
Esatto, non stare seduto lungo sul WC, 5 minuti, e il prurito in genere è legato proprio, il prurito in realtà è dolore, le fibre nervose che trasportano il prurito in quella zona sono le stesse che trasformano il dolore, quindi probabilmente ci saranno delle micro lesioni legate al fatto che c'è una congestione venosa, queste micro lesioni sono infette e generano questo fastidio, quindi consiglio di 1. Passare non più di 5 minuti in bagno, 2. Non utilizzare della carta abrasiva che per pulirsi, perché genera delle lesioni che poi dopo prudono, e eventualmente utilizzare solamente acqua tiepida.
Una domanda invece un pochino personale, la leggiamo ugualmente. Buongiorno, a 14 anni ho avuto il mio primo accesso, seguito da tanti altri, con conseguenza poi di una fistola. Sono stato operato più volte, ma dal primo accesso via sanguino sempre regolarmente, almeno una volta al mese da quella ferita. Molti medici si sono meravigliati, ma nessuno ha saputo darmi una risposta chiara. Premetto che la coloscopia non ha dato risultati di presenza tumorale.
Allora, grazie per la domanda perché apre un capitolo importante. In realtà la colonscopia spero non abbia messo in evidenza anche quello che sono il morbo di Crohn, perché immagino che sia per questo che è stata fatta la colonscopia più che la ricerca di un tumore, perché stiamo parlando di una problematica dei giovani. Noi alle nostre latitudini abbiamo una patologia che è relativamente frequente, che è le infiammazioni intestinali croniche, in particolare il morbo di Crohn, che si manifesta a livello perineale con degli ascessi cronici oppure con altre problematiche digestive. Quando abbiamo un paziente giovane che si presenta con degli ascessi che non guariscono, ci possono essere due o più motivi. Il primo è che l'ascesso non è stato trattato come si deve e quindi una volta l'ascesso, per capirci, nasce all'interno dell'intestino, non a livello cutaneo, poi dopo si drena a livello cutaneo, ma cosa capita? Si forma una galleria tra l'interno e l'esterno. Questa galleria viene alimentata cronicamente dalle feci che arrivano, che entrano nel tubo e fanno una infiammazione cronica. Quindi per trattare una fistola, che è il risultato dell'ascesso drenato, è complesso, bisogna affidarsi a uno specialista, se no non si risolve. Oppure il secondo motivo è che c'è un problema che impedisce alla fistola di chiudersi, e tipicamente nei giovani è il morbo di Crohn. Motivo per il quale, quando un paziente sviluppa uno o più ascessi ed è giovane, deve fare una colonscopia per andare a vedere che non ci sia un'infiammazione cronica dell'intestino, perché in quel caso la terapia non è chirurgica, ma sono dei medicamenti che vanno a risolvere il problema.
Se c'è un ascesso, si riesce a scoprirlo solamente con un'indagine particolare?
Il paziente ha male, il paziente ha male, a volte ha febbre, in genere non attende più di 2 o 3 giorni prima di andare in pronto soccorso. Si drena l'ascesso e nell'80% il problema si risolve, ma nel 20% dei casi l'orifizio interno, quello dentro l'intestino che ha generato l'ascesso, non si chiude e genera una fistola. Allora in quei casi bisogna veramente consultare uno specialista. Perché da un lato ci sono delle perdite di pus costanti e croniche che sono veramente fastidiose per il paziente, e poi perché deve essere risolta, perché a volte, anzi a volte, diciamo che la cute ha l'abitudine di guarire più in fretta rispetto alla mucosa. Quindi cosa capita? La cute si chiude all'esterno, l'orifizio interno rimane aperto, i batteri entrano e si riforma l'ascesso. E quindi i pazienti sono vittime di recidive che vengono una volta in X mesi e sono estremamente invalidanti.
Ma il pus lo si vede?
A volte sì, a volte no, a volte è il chirurgo che lo drena, perché a volte si drena all'interno dell'intestino, a volte si drena in maniera spontanea all'esterno, ma è estremamente doloroso, e a volte è il chirurgo che lo drena. In genere è il chirurgo che lo drena perché i pazienti hanno veramente male.
Qualcuno ci scrive: buongiorno a tutti, mia figlia di 22 anni soffre di emorroidi, ultimamente anche con sanguinamento, ha già subito due incisioni al pronto soccorso, ha consultato un chirurgo il quale le ha prescritto un medicinale e delle salviette. Le ha sconsigliato la colonscopia vista la sua giovane età. Eventualmente di intervenire con la rimozione chirurgica, lei che cosa consiglia? Eventualmente si può rivolgere appunto ad uno specialista. Volevo aggiungere, deve assentarsi addirittura dal lavoro per i forti dolori.
Allora, bisogna valutare la situazione. Quello che direi è che immagino, è quello un po' la prassi che applico anch'io quando vedo un paziente che ha un problema moridario. Non è che va in sala operatoria il giorno dopo. Si tenta sempre, dopo la stadiazione, comunque una terapia conservativa con quello che si chiama un venotonico e con delle istruzioni su come cambiare la causa della malattia emoridaria, quindi di aver vecimorbo, mangiare più fibre e quant'altro. Faccio quasi sempre una terapia di prova di 4 o 6 settimane per vedere come vanno i sintomi. Se i pazienti, malgrado la terapia ben condotta, mantengono dei sintomi legati alla malattia emorroidaria importanti, allora è indicato fare qualcosa, perché in ogni caso non si risolverà da solo. Quindi dal punto di vista pratico, anche se non ha giovane paziente, penso che si possa valutare di fare una terapia ad hoc in funzione del suo problema. Non vedo per quale motivo, se c'è indicazione, sconsigliare una colonoscopia, visto quello che abbiamo detto prima. Se la paziente effettivamente ha dei sanguinamenti ripetuti, mi porrei la domanda di sapere, di essere sicuro, soprattutto 22 anni, sapendo che il morbo di Crohn è una patologia che tocca nella prima e nella seconda decade, quindi 10, 20, tra i 10 e i 30 anni, di eventualmente escludere prima di andare in sala operatoria, perché sarebbe peccato operare qualcuno con una patologia infiammatoria per una problematica emorroidaria che poi non è responsabile del problema.
Un suo paziente ci scrive: mi chiamo Daniele, il dottor Gie qualche anno fa mi ha cambiato la vita, mi ha installato un sensore / stimolatore che mi fa vivere ora una vita fondamentalmente normale. Non scrive a che patologia si riferisce.
Questa è una problematica legata a... ai problemi funzionali del piano pelvico. Diciamo che c'è una certa... dei gruppi di pazienti che hanno dei problemi legati alla funzione del piano pelvico, che può essere associato a uno stato dopo un intervento chirurgico importante, a una radioterapia oppure un trauma locale che ha generato delle perdite a livello funzionale invalidanti. Questi pazienti possono beneficiare di una serie di prese a carico, tra cui l'impianto di un neurostimolatore con un elettrodo posto su un nervo che si occupa, tra le altre cose, sia della sensibilità sia della continenza, e questo stimolatore va a ristabilire in parte quello che è stato rubato con o la terapia o la chirurgia o il trauma. Saluto il paziente.
Qualcun altro ci scrive invece: io ho avuto per tanti anni problemi legati ad attacchi di diarrea, evidentemente fastidiosi. Alla fine erano dei batteri, tra virgolette, impazziti, e con una semplice cura antibiotica ho potuto risolvere tutto.
Questa è una problematica che è ancora sopra la problematica dei diverticoli. Stiamo parlando tipicamente dell'intestino tenue, in questo caso spesso l'intestino tenue. Quella si chiama la SIBO, cioè vuol dire una pullulazione batterica all'interno dell'intestino tenue, dove di fatto questi batteri non dovrebbero esserci in grande quantità. Le cause sono varie, possono essere legate a uno stato post-chirurgico oppure a delle infezioni di origine sconosciuta. In questi casi bisogna affidarsi a dei gastroenterologi competenti, perché è una problematica da un lato rara e anche molto delicata, perché la diagnosi non è facile da fare, e poi quando la diagnosi è fatta si può fare una terapia antibiotica specifica, perché ricordo che gli antibiotici, uno dei grossi problemi nell'utilizzo, diciamo, scriteriato o inutile, è il fatto che vanno a distruggere i buoni batteri nel nostro intestino, perché l'antibiotico non guarda in faccia nessuno e distrugge anche il nostro bioma, generando anche diarrea. Quindi proprio in rari casi, ecco, bisogna affidarsi a un gastroenterologo che darà degli antibiotici ad hoc per questa patologia, per risolverla, ecco.
Qualcuno ci chiede: diverticoli, diverticolosi possono essere causate da stress o da una situazione nella propria vita un po' particolare?
Guarda, è difficile dire. Posso dire che gli studi sulla popolazione mostrano chiaramente che il nostro modo di alimentarci è il fattore di rischio per sviluppare i diverticoli. Quindi i diverticoli non vuol dire avere una diverticolite, stiamo parlando di sviluppare i diverticoli. Quindi 50% della popolazione ha i diverticoli, 1 su 4 fa una diverticolite. Hanno studiato in tutti i modi i fattori che possono predisporre a una diverticolite oppure che possono prevenire una diverticolite. Purtroppo ad oggi non abbiamo ancora un modo di vivere o un comportamento che possa prevenire le diverticoliti.
E lei ci dice: la vostra trasmissione casca proprio a fagiolo. Mio marito da qualche giorno sente come delle stilettate puntuali a livello dell'ano, dolorose a tal punto da farlo trasalire quando arrivano. Non ha emorroidi o sangue nelle feci. Cosa potrebbe essere?
È difficile dire, perché il problema è che questa regione del corpo ci dà dei segnali che sono assolutamente aspecifici, cioè quindi il fatto di aver male o delle stilettate o quelle che si chiamano delle proctalgie, cioè dei dolori a livello dell'ano, sono semplicemente il riflesso di un problema, che può essere una ragade, può essere un ascesso, può essere una fistola. È difficile rispondere a questa domanda. È un paziente tipicamente che necessita una visita proctologica.
Un'ultima domanda: è vero che l'intervento per le emorroidi è doloroso e può poi capitare di avere dell'incontinenza dopo l'intervento?
Allora, ci sono vari tipi di intervento. Allora, storicamente, quando si eseguono quelli che sono le tecniche classiche di emoroidectomia, sì, la letteratura ha descritto incontinenza e dolori cronici che andavano al di là delle 8 settimane, e sicuramente i nostri ascoltatori hanno amici che hanno avuto la ciambella per settimane per sedersi. Devo dire la verità che oggi ci sono tecniche che sono molto meno dolorose, per non dire indolori. C'è sempre qualche fastidio, non si rischia più lo sfintere, fortunatamente si può risparmiare. Bisogna naturalmente valutare bene anche quello che è successo prima ai pazienti, perché tutti i pazienti hanno magari una storia ostetrica pregressa oppure un intervento fatto prima, bisogna conoscerli bene. Però devo dire che oggi, dopo 2 o 3 giorni, i pazienti conducono una vita normale.
Allora, io ringrazio tantissimo il dottor Olivier Gier, ricordo, specialista in chirurgia viscerale, per tutte le sue spiegazioni. Mi dispiace, abbiamo ancora un tot di messaggi che non siamo riusciti a leggere in diretta. Vi prometto, cercheremo di dare una rapida risposta comunque a tutti. Vi auguro buon pomeriggio, noi ci risentiamo domani.